Capitolo quinto. La casina. Tutti hanno inteso parlare della casina nei giardini di Kensington, l'unica casa in tutto il mondo costruita dalle fate per esseri umani. Ma nessuno l'ha vista, eccetto proprio due o tre, e questi non solo l'hanno veduta, ma ci hanno anche dormito, perché senza dormirci non è possibile vederla. La ragione di ciò è che essa non esiste quando voi vi addormite, ma esiste quando vi svegliate e ne uscite fuori. C'è sì un modo in cui tutti possono vederla, ma ciò che allora uno vede non è proprio la casina, è solo la luce delle finestre. Questa luce si può vedere passata l'ora della chiusura. David, per esempio, la vide distintissimamente a una grande distanza in mezzo agli alberi, una sera che tornavamo dal teatro delle marionette. Io, per dir la verità, non la vidi. Ma David afferma che quella sera io avevo troppo sonno per poter vedere qualsiasi fosse cosa. Del resto, centinaia di bimbi l'hanno veduta, chi questa sera, chi quella, ora in questo luogo, ora in quello, perché le fate la costruiscono ogni notte, sempre in una parte diversa dei giardini. Ma la prima persona per cui la casina venne costruita fu la celebre Mamie Mannering. Mamie era una bimba piuttosto straordinaria, e ciò precisamente di notte. Aveva 4 anni e durante il giorno era una bimba come tutte le altre. Le faceva molto piacere quando suo fratello Tony, un magnifico giovanotto di 6 anni, mostrava di accorgersi della sua esistenza e lo ammirava nella maniera dovuta, sforzandosi, per quanto vanamente, di imitarlo, e si sentiva lusingata piuttosto che annoiata quando egli la trascinava in giro con sé. Così pure, quando doveva batter la palla, accadeva molto spesso che essa si fermasse, nonostante che la palla fosse per aria, per mostrarvi che aveva in piede delle scarpine nuove. Era proprio una bimba come tutte le altre durante il giorno. Ma appena cadevano le ombre della notte, Tony, il rodomonte, dimenticava il suo diurno disprezzo per Mamie e la guardava paurosamente con gli occhi sbarrati. E ciò non è meraviglia, perché, con l'oscurità, gli occhi di lei prendevano un'espressione che io non vi saprei descrivere altro che chiamandola estatica. Era uno sguardo sereno che contrastava non poco con le occhiate inquiete di Tony. Questi allora le offriva spontaneamente in regalo i suoi giocattoli favoriti, che regolarmente le ritoglieva la mattina di poi, ed essa li accettava con un sorriso assai sconcertante. La ragione per cui Tony diventava così gentile e Mamie così misteriosa era, a dirla in breve, che essi sapevano di dover di lì a poco andare a letto. Questo era il momento in cui Mamie diventava terribile. Tony la scongiurava ogni sera che non lo facesse quella notte e la mamma e la governante nera la minacciavano di punirla. Ma Mamie, per tutta risposta, si limitava a sorridere di quel suo sconcertante sorriso. E quando erano rimasti soli col loro lumino da notte, tutta un tratto essa si rizzava sul letto ed esclamava con voce di pianto: «Oh, Tony! Oh, Tony! Che è questo, Tony?» Tony allora la supplicava: «Non è nulla, Mamie! Non lo fare! Non lo fare, Mamie!» E si tirava il lenzuolo fin sopra la testa. «S'avvicina!» essa piagnucolava. «Oh, Tony! Oh, sta attento, Tony! Essa tocca il tuo letto con le sue corna! Buca la coperta! Oh, Tony!» E non smetteva finché anche Tony non balzava su gettando grida di terrore. Quando poi la governante accorreva, di solito trovava Mamie che tranquillamente dormiva. Non per finta, v'è, ma davvero. E che pareva la più buona e innocente angioletta di questo mondo. Il che, a mio credere, rendeva la cosa anche più irritante. Ma quando erano nei giardini, naturalmente era giorno, e allora Tony faceva un gran discorrer di sé. Dai suoi discorsi voi potevate subito congetturare che egli doveva essere un ragazzo molto coraggioso e nessuno andava così orgoglioso di lui come la sua sorellina Mamie. Essa avrebbe voluto portare un cartellino attaccato sul petto dove tutti potessero leggere che essa era sua sorella. E in nessuna occasione lo ammirava di più che quando egli le dichiarava, come spesso faceva con eroica fermezza, che un qualche giorno pensava di rimanere nei giardini dopo la chiusura dei cancelli.
«Oh, Tony!»
essa esclamava allora col più grande rispetto.
«Ma le fate si adireranno!»
«Se tu credi che me ne dia pensiero!» replicava Tony col più profondo disprezzo.
«Forse!»
essa continuava ammirata.
«Peter Pan ti farà fare un viaggio sulla sua barca!»
«Vorrei vedere di no!» rispondeva Tony. Nessuna meraviglia che essa andasse orgogliosa di lui. Ma essi non avrebbero dovuto parlare così forte, perché una volta le loro parole furono sorprese da una fata che stava raccogliendo delle foglie di felce nana con cui esse fabbricano le loro cortine da estate, e da quel giorno Tony fu preso di mira. Le fate scioglievano i fili delle barriere prima che egli ci si sedesse sopra, cosicché, appena provava a sedercisi, si ritrovava invece a sedere per terra. Lo facevano cadere pigliandolo per i lacci delle scarpe e corrompevano le anatre perché gli affondassero la sua nave. Quasi tutti i brutti accidenti che vi occorrono nei giardini sono dovuti al fatto che le fate vi hanno preso a malvolere, e perciò bisogna che voi stiate molto attenti a quello che dite sul loro conto. Mamie era una di quelle bimbe che amano di fissare il giorno in cui fare una cosa, ma Tony invece no, e quando essa gli domandava in che giorno intendeva di rimanere nascosto nei giardini dopo l'ora della chiusura, egli si limitava a rispondere «un giorno», rimanendo sempre incerto circa la data da fissare, salvo che essa non gli domandasse «sarà per oggi?», perché allora egli poteva sempre dare per certo che non sarebbe stato quel giorno. Così essa capì che egli aspettava una vera buona occasione. Questo ci porta a un dopo pranzo che i giardini erano bianchi di neve e che c'era del ghiaccio sul lago rotondo. Non era grosso abbastanza per poterci pattinare, ma almeno ci si poteva divertire a romperlo gettandovi delle pietre, e una gran quantità di bimbi e di bimbe si stava appunto divertendo così. Quando Tony e Mamie arrivarono, avrebbero voluto anche loro andar diritti al lago, ma la loro governante disse che prima dovevano fare una passeggiata, e dicendo questo gettò uno sguardo su al palo per vedere a che ora si chiudevano i giardini quel giorno. Lesse le 5:30. Povera governante, essa era una grande sciocca che rideva continuamente guardando i bambini che passavano. Forse le pareva strano che ci fossero tanti bambini bianchi nel mondo, ma non doveva ridere molto più a lungo quel giorno. Bene, essi andarono in su lungo il viale dei bimbi e poi tornarono indietro. E quando ripassarono dinanzi al palo dell'ora, la governante rimase sorpresa di vedere che, presentemente, vi erano invece segnate le 5 come ora di chiusura. Ma essa non conosceva le astuzie delle fate e perciò non capì, come invece Mamie e Tony capirono subito, che l'ora era stata cambiata da esse perché c'era un ballo quella notte. Ella disse che ormai non c'era più tempo che di arrivare sino alla gobba e tornare indietro, ma mentre i due bimbi trottavano oltre con lei, non indovinò appunto quali sentimenti e quali idee si agitassero dentro i loro piccoli petti e dietro le loro fronti pensose. Voi capite che l'occasione di vedere un ballo delle fate era venuta. Mai, Tony lo sentiva benissimo, mai egli non avrebbe potuto contare sopra un'occasione migliore. Egli doveva sentirlo perché Mamie lo sentiva così bene per lui. I suoi occhi bramosi domandavano chiaramente «È per oggi?» Ed egli sospirò e quindi accennò di sì col capo. Mamie insinuò la sua mano dentro quella di Tony e la sua scottava, ma quella di Tony era ghiaccia. Allora essa fece una cosa molto gentile, si tolse la sua sciarpa e la dette a lui.
«Per il caso che tu debba sentir freddo!» gli bisbigliò.
La sua faccia era rossa e infocata, ma quella di Tony era scura. Com'essi si voltarono indietro, dopo esser giunti in cima alla gobba, egli le sussurrò. «Ho paura che la governante mi veda e allora non posso farlo». Mamie lo ammirò più che mai per non aver paura di nulla, eccetto che della governante, quando c'erano tanti pericoli sconosciuti da temere, e gli disse forte:
«Tony, facciamo a chi arriva prima al cancello!» aggiungendo sottovoce: «Così ti puoi nascondere!»
E corsero via. Tony poteva sempre distanziare facilmente Mamie, ma questa non lo aveva ancora mai visto andare così di volo come adesso, ed era sicura che si affrettava tanto per aver più tempo a nascondersi.
«Bravo, bravo!» gli gridavano i suoi occhi espressivi, quando ad un tratto essa ricevette un gran colpo. Invece di nascondersi, il suo eroe era corso fuori del cancello.
A questa amara vista, Mamie si arrestò pallida e confusa, e per la grandezza dello sdegno non poté neppur singhiozzare. In un impeto di protesta contro tutti i pulcini, corse al pozzo di San Govor e si nascose essa stessa in luogo di Tony. Quando la governante raggiunse il cancello e scorse Tony in lontananza lungo la strada di casa, credette che l'altro prezioso suo carico fosse pure laggiù e passò oltre. Il crepuscolo scendeva lentamente sopra i giardini e centinaia di persone vennero passando il cancello, incluso l'ultimo che ha sempre da correre, ma Mamie non lo vide. Essa aveva serrato fortemente gli occhi per non lasciarne uscire alcune cocenti lacrime, che però riuscivano a farsi strada lo stesso. Quando li riaperse, qualche cosa di molto freddo le correva su per le gambe e pel corpo e le si insinuava nel cuore. Era il silenzio dei giardini. Poi essa udì
clang,
poi ancora da un'altra parte
clang,
ed ancora
clang, clang.
In lontananza. Era la chiusura dei cancelli. Era appena cessato di vibrare l'ultimo clang quando Mamie udì distintamente una voce che diceva:
«Ecco fatto!»
Aveva un suono di legno e sembrava venire dall'alto, ed alzando la testa essa arrivò in tempo a vedere un olmo che stendeva le braccia come per sgranchirsi e sbadigliava. Stava per dire: «Io non avevo mai saputo che lei potesse parlare!» quando una voce metallica che sembrava venire dalla secchia del pozzo osservò all'olmo:
«È un po' fresco lassù, non è vero?»
E l'olmo rispose:
«Mica tanto, ma lei si gelerà a restar sempre ferma a quel modo!»
E così dicendo allargò e ripiegò energicamente le braccia, facendo toccare ciascuna mano contro l'opposta spalla. Mamie fu non poco meravigliata di vedere che anche tutti gli altri alberi intorno facevano simili gesti, e furtivamente s'allontanò in direzione del viale dei bimbi, dove si insinuò, facendo un reverente inchino, sotto un agrifoglio di minorca, che alzò le sue spalle ma non sembrò curarsi né accorgersi minimamente di lei. Essa non sentiva affatto freddo. Aveva indosso una cappottina assai pesante con la fodera e col bavero e i risvolti grandi di pelliccia, ed in testa il cappuccio, pure foderato di pelliccia, che non le lasciava scoperta se non la faccina ed i riccioli della fronte. Le gambe erano infilate dentro delle grosse calze di lana, e sotto la lunga cappottina, che scendeva giù sino quasi all'altezza degli stivalini, c'erano poi tante altre vesti perché stesse ben calda, che nel complesso e in specie a distanza non le si poteva negare una certa somiglianza con una grossa palla. C'era una gran quantità di gente a passeggio su per il viale dei bimbi, e Mamie arrivò in tempo per vedere una magnolia e un lillà persiano scavalcare d'un salto il riparo e mettersi in via di buon passo. Veramente avanzavano a balzi, ma ciò era perché usavano trampoli. Un sambuco saltellava attraverso il viale e si fermò a chiacchierare con alcuni giovani cotogni, e tutti si reggevano su trampoli. I trampoli erano quei bastoni a cui vengono legati tutti gli arbusti e tutte le piante giovani. Erano oggetti ben familiari a Mamie, ma essa non aveva mai saputo perché proprio ci fossero fino a quella notte. Dette un'occhiata su per il viale e vide la prima fata. Era una fata monella che correva lungo il viale, divertendosi a chiudere gli alberi. La maniera in cui lo faceva era questa. Premeva una molla nei tronchi e questi si chiudevano come ombrelli, inondando di neve le piccole piante che si trovavano sotto.
«Oh, cattiva, cattiva creatura!»
gridò Mamie sdegnata, perché sapeva bene che cos'è avere un ombrello gocciolante intorno alle orecchie. Per fortuna la fata maligna non era a portata di voce, ma un crisantemo udì le parole di lei
ed esclamò con tanta ironia: «Oh, oh, avete sentito?» che essa ebbe da venir fuori e mostrarsi. Allora tutto il regno vegetale rimase piuttosto imbarazzato circa il daffare.
«Veramente non è affar nostro»,
disse alla fine una fusaggine dopo una lunga discussione a bassa voce.
«Ma tuttavia lei sa benissimo che non dovrebbe essere qui, e forse il nostro dovere è di andarlo a dire alle fate. Che cosa ne pensa lei stessa?»
«Io penso di no»,
rispose Mamie. E questa risposta li piombò di nuovo in un tale imbarazzo che, non sapendo più cosa dire, le usarono la sconvenienza di replicarle che non si poteva ragionare con lei.
«Io non domanderei loro di non farlo, se non lo credessi malfatto»,
spiegò allora pazientemente Mamie. E senza dubbio, dopo questa spiegazione, essi non potevano più andare a fare la spia. Perciò esclamarono: «Ahimè!» e «Così va la vita!» perché essi possono anche mostrarsi terribilmente sarcastici. Ma Mamie sentiva compassione per quelli fra loro che non avevano trampoli e, buona com'era di cuore, invece di prendersela propose:
«Prima che io vada al ballo delle fate, amerei prenderli con me per una passeggiata, uno alla volta. Loro possono appoggiarsi a me, sanno?»
A queste parole essi batterono le mani e Mamie li condusse a passeggio su e giù per il viale dei bimbi, uno alla volta, cingendo il braccio oppure il dito attorno alla vita ai più esili, badando a raddrizzare la loro andatura quando camminavano storti o sbilenchi in una maniera troppo ridicola, e trattando i forestieri con la stessa identica cortesia che gli indigeni, sebbene non potesse capire una parola di ciò che essi dicevano. Essi, in complesso, si comportarono bene e furono contenti, nonostante che alcuni si lamentassero sottovoce che essa non li aveva condotti a passeggio così a lungo come aveva fatto con Nancy o Grace o Dorotea, e qualche altro la bucasse, senza volerlo del resto, e senza che lei dicesse mai «oi», perché era troppo compita per farlo. Tutte queste passeggiate le presero molto tempo ed essa era ansiosa di mettersi in via per il ballo. Non provava più nessuna paura, e la ragione perché non provava più nessuna paura era questa: che ormai s'era fatta notte. E di notte, voi lo ricordate, Mamie era sempre una bambina piuttosto straordinaria. Adesso tutti quei vegetali non la volevano più lasciare andar via.
«Se le fate la vedono», le dicevano, «le faranno del male. La uccideranno o la costringeranno a far loro la serva o la trasformeranno in qualche cosa di spiacevole, in una querce sempre verde, per esempio».
Così dicendo, affettavano di guardar con pietà una querce sempre verde, perché nell'inverno tutti i vegetali che perdono le loro foglie sono invidiosi dei sempreverdi.
«Oilà!»
ribatté la querce con maligna soddisfazione.
«Com'è deliziosamente dolce di star qui, abbottonati sino al collo, a veder voi, povere creature nude, che rabbrividite dal freddo!»
Questo fece prendere loro una gran bile, nonostante che se lo fossero voluto, ed essi fecero a Mamie una pittura addirittura terrificante di tutti i pericoli che l'attendevano se si fosse ostinata a voler andare al ballo. Essa apprese da una vellana purpurea che presentemente a corte non c'era più il consueto buon umore e che la causa n'era il cuore del duca delle Margherite, afflitto dal male del ghiaccio.
«È questo un terribile male che consiste nella incapacità di amare».
Ed il povero duca, benché avesse girato molte corti, non s'era potuto mai innamorare di nessuna fra le tante dame vedute. Adesso era capitato anche nei giardini di Kensington e la regina Mab aveva nutrito fiducia che le damigelle della sua corte lo avrebbero tosto guarito. Ma invece il cuore di lui, diceva il dottore, rimaneva sempre freddo. Questo dottore un po' irritante, che era il suo medico particolare, appena qualche dama era stata presentata al duca, si affrettava a sentire il cuore di questo e invariabilmente scoteva la calva sua testa e annunziava
«Freddo! Freddissimo!»
Naturalmente la regina Mab ne era afflitta e umiliata non poco e prima aveva ordinato alla corte di mettersi in lacrime per ben 5 minuti e poi aveva rivolto dei severi rimproveri agli amori e decretato che dovessero portare delle berrette da matti coi sonaglini attaccati, finché non fossero riusciti a fare sgelare il cuore ghiacciato del duca.
«Oh, quanto mi piacerebbe di vedere gli amori con le loro berrettine da matti in sul capo!»
esclamò Memi e corse via per cercarli, ripromettendosi di rider di gusto. Molto imprudentemente, perché gli amori si offendono di essere burlati. È sempre facile di scoprire dove vien tenuto un ballo di fate, perché tra il luogo del ballo e tutti i punti dei giardini dalle fate abitati sono stesi dei nastri, su cui le dame possono recarsi alla festa senza bagnare né sporcare i loro strascichi. Quella notte i nastri erano rossi e facevano un molto bell'effetto sopra la neve. Memi camminò lungo uno di essi un pezzetto senza incontrare nessuno, ma alla fine distinse un corteo che si avvicinava ed ebbe giusto appena il tempo di piegare i ginocchi e stendere innanzi le braccia, fingendo di essere una poltrona da giardino. A sua sorpresa, il corteo sembrava ritornare dal ballo. 6 cavalieri formavano la testa e altri 6 la coda di esso. Nel mezzo camminava una prima dama con una veste dal lunghissimo strascico tenuto su da 2 paggi, e sopra lo strascico stesso, come se fosse una portantina, era adagiata una graziosa fanciulla, perché questa è la maniera in cui le fate dell'aristocrazia vanno in giro. La bella fanciulla indossava una magnifica veste azzurra tra punta d'oro e d'argento, che avrebbe reso perfettamente felice Memi, ma non rendeva tale di certo la piccola dama, la quale al contrario appariva tutta triste e piangente. Un'aria piuttosto adirata avevano invece i membri del suo seguito, che arricciavano i loro piccoli nasi più di quel che la prudenza anche alle fate consiglia, e da tutto questo Memi fu indotta a concludere che doveva trattarsi di un altro caso in cui il dottore aveva annunziato «Freddo! Freddissimo!». Bene, passato che fu il corteo, essa continuò a seguire il suo nastro, fino a un punto in cui questo si trasformava in un ponte sopra una pozza, dentro la quale un'altra fata era caduta senza poterne più uscire. Da principio la piccola creatura ebbe spavento di Memi, che molto gentilmente si disponeva a soccorrerla, ma poco dopo sedeva del tutto rassicurata nel grembo di lei, chiacchierando gaiamente e spiegandole che il suo nome era Bruna e che, sebbene non fosse se non una povera cantatrice di strada, pure era anch'essa diretta al ballo, dove la conduceva il desiderio di provare se il duca si innamorasse di lei. «Certo però», disse infine facendosi improvvisamente un po' triste, «io sono piuttosto malmessa». E questa confessione commosse molto Memi, perché veramente la povera piccina era mal vestita per una fata. Era difficile trovare qualche cosa da rispondere. «Io vedo che anche lei pensa che non ci debbo sperare», soggiunse Bruna con rassegnata umiltà. «Io non dico questo», rispose allora cortesemente Memi. «Senza dubbio la sua toilette è un pochino troppo modesta, ma...» Davvero era proprio un peccato che la simpatica fatina non avesse un vestito più elegante da mettersi. Per fortuna Memi si ricordò in buon punto un'osservazione del babbo. Questi l'aveva una volta condotta a una gran fiera di beneficenza, dove tutte le più eleganti signore di Londra erano in vista per il modico prezzo di 3 lire. E di ritorno a casa, invece di non essere più soddisfatto della mamma, aveva detto a essa, contemplandola amorosamente, «Tu non ti puoi immaginare, mia cara, che sollievo sia di tornare a vedere una giovine signora vestita con un po' di semplicità». Memi raccontò questo fatto e la piccola Bruna ne restò maravigliosamente incuorata, tanto da non nutrire più il minimo dubbio che il duca si sarebbe innamorato di lei. E subito corse via sopra il nastro, gridando a Memi di non seguirla se non voleva che la regina ne la facesse pentire. Ma la curiosità era troppo forte e spinse innanzi Memi, i cui occhi vennero alla fine colpiti da una luce meravigliosa che brillava tra i 7 grandi castagne. Essa continuò ad avanzare pian piano senza far rumore, sinché non ebbe raggiunto il meno discosto tra i 7, ed allora
fece prudentemente capolino di dietro il grosso tronco. La luce, che era alta da terra tanto quanto la vostra testa, era formata da miriadi di lucciole. Per le fate le lucciole ci sono anche d'inverno, che si tenevano tutte strette e serrate l'una accanto dell'altra, così da formare un baldacchino abbagliante sopra il cerchio delle fate. Fuori del cerchio, tutto all'intorno, si affollavano altre fate a migliaia, ma erano figure scialbe, in mezz'ombra, a paragone delle splendide creature nell'interno del cerchio medesimo, le quali sfolgoravano tanto che mei mi doveva batter le palpebre tutte le volte che le guardava. Era cosa che la empiva veramente di stupore e nello stesso tempo di stizza il fatto che il duca delle Margherite potesse restare anche un solo momento senza innamorarsi. Eppure Sua Altezza Noia restava ancora indifferente. Si poteva capirlo dalla tristezza e dall'umiliazione dipinta negli sguardi della regina e di tutta la corte, nonostante che volessero darsi l'aria di non curarsene, dal fatto che ogni bella damina, novellamente condotta dinanzi a lui per ottenere la sua approvazione, cedeva subito il posto ad un'altra, scoppiando in pianto dirotto, e dalla stessa faccia scura e malinconica dell'incontentabile principe. Maimie poteva anche vedere il solenne dottore che sentiva il cuore del duca e udirlo poi emettere il suo pappagallesco responso, ed era particolarmente angustiata per la sorte dei poveri amori che se ne stavano rincantucciati con le loro berrettine da matti in sul capo in un angolo oscuro, e ogni volta che udivano ripetere «Freddo, freddissimo!» abbassavano vergognosamente le loro piccole teste. Essa rimase tuttavia delusa di non vedere Peter Pan, ma io sono in grado di dirvi perché mai egli ritardasse tanto quella notte. La ragione fu che la sua barca s'era impigliata tra i campi di ghiaccio erranti sulla serpentina, attraverso ai quali egli dovette aprirsi un pericoloso passaggio con l'aiuto del fedele suo remo. Le fate avevano, sin allora, sentito poco la sua mancanza, perché non potevano ballare, tanto pesanti erano i loro cuori. Esse dimenticano tutti i passi quando sono afflitte e se li ricordano di nuovo quando tornano liete. David mi afferma che le fate non dicono mai «siamo di buon umore», dicono invece «siamo d'umor ballerino». Bene, esse si sentivano veramente d'umore assai poco ballerino quando a un tratto echeggiò un generale scoppio di risa da parte degli spettatori, causato da Bruna, che era giusto arrivata e insisteva nel suo diritto di essere presentata al duca. Maimie si sporse vivamente innanzi per vedere come la sua amica riusciva, benché in realtà non ci fosse luogo a speranza. Nessuno pareva che credesse alla possibilità del successo, salvo Bruna stessa, che, nonostante tutto, si manteneva completamente fiduciosa. Essa fu condotta dinanzi a Sua Altezza e il dottore poggiò delicatamente il dito sopra il cuore ducale. Per comodità era stata praticata nel petto una porticina d'accesso e aveva già cominciato a dire meccanicamente «Freddo, freddo!» quando bruscamente s'arrestò. «Che è questo?» esclamò e, scosso un po' il cuore come un orologio, vi poggiò sopra l'orecchio. «Oh!» esclamò di nuovo il dottore, e frattanto l'ansia tra gli spettatori era tremenda e molte fate svenivano a destra e a sinistra. Tutti tenevano gli occhi fissi sul duca, dimenticandosi perfino di tirare il respiro, mentre Sua Altezza appariva molto spaventata ed aveva l'aria di una persona che sarebbe molto volentieri scappata di lì. «Dio di misericordia!» fu la terza esclamazione del dottore. E adesso il cuore doveva addirittura bruciare, perché egli ne ritrasse rapidamente le dita per ficcarsele in bocca. L'attesa era immensa. Allora, con un profondo inchino e con voce sonora, il medico solennemente annunziò: «Altezza, io ho l'onore di informarla che ella è in amore!» Voi non potete immaginarvi l'effetto prodotto da queste parole. Bruna aprì le braccia al duca e questi vi si gettò dentro. La regina si gettò fra le braccia del gran maggiordomo
E allora tutte le dame di corte si gettarono in quelle dei loro rispettivi cavalieri, perché l'etichetta vuole che si segua in ogni cosa l'esempio della regina. Così, in un solo momento, ebbero luogo più di 50 matrimoni, perché tra le fate le nozze si fanno appunto in tal modo. La signorina si getta fra le braccia del signore, o viceversa, e tutto è fatto. Senza dubbio bisogna che sia presente il sindaco, ma esso era tra gli invitati. La folla degli spettatori non poteva più star ferma dalla gioia. Venne fuori la luna e immediatamente un migliaio di coppie si impadronirono dei suoi raggi come se fossero nastri per una danza di maggio e cominciarono a ballare con disordinato abbandono attorno al cerchio della corte. Ma la vista più allegra di tutte la offrivano gli amori, che s'erano strappati di capo le berrettine coi sonagli e si divertivano a gettarle per aria, saltando e gridando come se fossero ammattiti davvero. E allora Mamie venne fuori e guastò ogni cosa. Essa non poté trattenersi. Era sì lieta della buona fortuna toccata alla sua piccola amica che bisognava glielo dicesse. Fece dunque alcuni passi innanzi ed esclamò, come in estasi, «Oh, Bruna, come sono contenta!» Tutti si fermarono, la musica tacque, i lumi si spensero e tutto ciò in meno tempo che non si impiega a dir «Oi!». Un angoscioso sentimento del pericolo in cui si era messa si impadronì di Mamie. Troppo tardi essa si ricordò che era una bimba sperduta in un luogo dove a nessun essere umano è lecito di restare tra la chiusura e la riapertura dei cancelli. Udì il mormorio minaccioso di una dirata moltitudine, vide centinaia di spade brillare assetate del suo sangue, gettò un grido di terrore e fuggì. Come correva! E i suoi occhi pareva le volessero schizzar via dalla testa. Parecchie volte inciampò e cadde, ma sempre immediatamente balzava di nuovo in piedi e riprendeva la corsa. La sua piccola mente era così occupata dal terrore che essa non sapeva più che si trovava nei giardini e non poteva più uscirne sino alla mattina seguente. L'unica cosa che sapesse era che non doveva mai smettere di correre sinché non fosse arrivata a casa. E quando fu giunta alla camera dei pari, le parve di riconoscere il suo letticciolo e si stese giù, sfinita, a dormire. I fiocchi di neve che cadevano sulla sua faccia erano i baci della mamma che le dava la buonanotte. La coperta di neve era la sua coperta di lana ed essa voleva tirarsela fino sopra la testa. E allorché tra il sonno udì persone a discorrere, pensò fosse la mamma venuta col babbo a veder se dormiva. Ma erano invece le fate. Io son molto contento di potervi dire che le fate non avevano desiderato a lungo di farle del male. Quando essa era fuggita, avevano lacerato l'aria con acute grida di questo genere. «Ammazziamola!» e così via. Ma l'inseguimento era stato ritardato dal fatto che prima era bisognato discutere chi doveva stare alla testa e questo aveva dato tempo alla duchessa Bruna di portarsi dinanzi alla regina e domandare una grazia. Tutte le novelle spose hanno diritto a una grazia e quella che essa domandò fu la vita di Mamie. «Qualunque cosa eccetto questa!» rispose bruscamente la regina Mab e tutte le altre fate fecero eco. «Qualunque cosa eccetto questa!» Ma quando ebbero appreso come Mamie era stata gentile con Bruna, sì da metterla in grado di venire al ballo, a grande gloria e rinomanza di tutte, esse mutarono tosto di sentimenti e, gridati tre urrà per la piccola umana, si misero in marcia come un esercito per andare a ringraziarla. In fronte avanzava la corte e il baldacchino veniva alla pari con essa. Mamie fu rintracciata facilmente a causa delle impronte lasciate dai suoi piedi nella neve. Ma sebbene la trovassero affondata nella neve dentro la camera dei pari, tornò loro impossibile di porgerle in effetto le decretate grazie, perché non furono capaci di risvegliarla. Adempirono alla forma, vale a dire che il nuovo re montò sul corpo di lei e le lesse un lungo indirizzo di lieta accoglienza, ma essa non udì una sola parola. Fu anche sbarazzata dalla neve che la copriva,
ma presto dell'altra neve l'aveva coperta di nuovo e apparve chiaro che essa correva pericolo di morire di freddo.
«La trasformino in qualche cosa che non soffra il freddo», suggerì allora il dottore. Ma l'unica sorta di cose di cui esse sapevano che non soffrivano il freddo erano i fiocchi di neve. «Ed un fiocco di neve può sciogliersi», spiegò la regina, cosicché quest'idea dovette essere abbandonata. Fu fatta la prova di trasportarla in un luogo più riparato, ma sebbene fossero lì in tanti, essa era troppo pesante. Allora tutte le signore, per la disperazione, si misero a piangere nei loro fazzoletti. Ma finalmente gli amori ebbero una magnifica idea. «Costruiamole attorno una casa!» essi gridarono. E subito ognuno capì che questa era la cosa da fare. In un attimo, un centinaio di segalegna erano su per i rami degli alberi ed alcuni architetti correvano intorno a Mamie prendendo le misure. Un cantiere fu allestito ai suoi piedi. 77 muratori apportarono la prima pietra e le loro maestà assisterono al suo collocamento. Vennero nominati dei sorveglianti per tener lontani i ragazzi, sorsero le impalcature, l'intero luogo echeggiò dello stridor delle seghe e del rimbombar dei martelli. E ben presto il tetto era su ed i vetri venivano messi alle finestre. La casa era esattamente della grandezza di Mamie e infinitamente graziosa. Uno dei bracci di Mamie giaceva disteso e questa cosa, per la durata di un secondo, aveva imbarazzato i costruttori. Ma dopo essi avevano immaginato di costruire lungo e attorno a quel braccio una galleria coperta. E così la difficoltà era stata risolta. Le finestre e la porta erano certo troppo piccole perché Mamie si potesse affacciare alle une o uscire dall'altra, ma in compenso le doveva riuscir facile di affacciarsi ed uscire per di sopra, sollevando il tetto. Le fate, secondo è loro costume, battevano con gioia le mani per felicitarsi del loro ingegno, ma erano così pazzamente innamorate della loro casina che non potevano sopportar di pensare d'averla finita. Perciò le vennero dando numerosi ritocchi e non si stancavano mai di pensarne dei nuovi. Per esempio, due di esse si arrampicarono su per una scala portatile e collocarono una banderuola col suo bravo galletto all'estremità posteriore del tetto. Altri due non vollero essere da meno e, presa un'altra scala, collocarono sul davanti un gran fumaiuolo. «Adesso abbiamo paura che sia proprio finita», sospirarono. «Ma no, perché altri due ancora si arrampicarono alla loro volta su per la scala e attaccarono al fumaiuolo un pocolino di fumo». «Ora è certo finita», dissero con riluttanza.
«Non del tutto»,
obiettò una lucciola. «Se la bimba si sveglia così al buio, senza un lumicino da notte, si può spaventare. Io sarò il suo lumicino da notte».
«Aspetta un momento», disse un negoziante di porcellane cinesi. «Io ti darò una sottocoppa».
Adesso, ahimè, era assolutamente finita.
«Niente affatto, miei cari! Dio di misericordia!» esclamò un fabbro ferraio. «Non c'è battente alla porta!»
E ce ne mise uno. Un altro aggiunse un raschiatoio per le scarpe e una vecchia signora si fece avanti con una stuoia per la porta. Poi dei pittori vollero pitturare le mura.
«Finita oramai, purtroppo finita!»
«Finita? Come può essere finita?» domandò sprezzantemente un fumista prima che ci sia messo il riscaldamento.
E ci mise il riscaldamento. Dopo arrivò un esercito di giardinieri con carrette e con vanghe e semi e bulbi e piccole serre e presto ci fu un giardinetto di fiori dalla parte di qua della galleria coperta e un orticello dalla parte di là e rose e clematidi su per le mura della casa ed in meno di 5 minuti tutte le piante erano in pieno fiore.
Ma adesso bisognava anche chiudere l'orto e il giardino col loro muricciolo e l'inferriata di sopra ed il cancello d'ingresso, e questo pure fu fatto. Oh, com'era bella ora la piccola casina! Ma era anche terminata davvero senza più nessuna speranza, e le fate avevano a lasciarla e tornare al loro ballo. Tutte, nell'andar via, le gettarono baci con le mani, e l'ultima a partire fu Bruna.
Essa si fermò un momento più degli altri per calar giù, attraverso la gola del camino, un bel sogno dorato.
Durante tutta la notte la meravigliosa casina stette lì, nella camera dei pari, a protegger Memi, e questa non se ne accorse. Essa dormì fino a che il sogno non fu tutto finito, e si svegliò che si sentiva deliziosamente riposata, giusto quando il mattino rompeva il guscio del suo uovo. E allora chiamò a voce alta «Tony!», perché credeva di essere a casa, nella camera dei bimbi. Ma siccome Tony non dava risposta, essa si levò su a sedere. La qualcosa fu causa che la sua testa urtasse contro il tetto e questo si sollevasse sul davanti come un coperchio. Ed allora, con suo grande stupore, essa vide dinanzi a sé i giardini di Kensington, tutti coperti e abbaglianti di neve. Vedendo che non si trovava nella sua stanza, le venne il dubbio di non essere lei e perciò si pizzicò le gote, il che la fece subito sicura che era proprio lei, la qual certezza la fece poi alla sua volta risovvenire della grande avventura in mezzo a cui si trovava. Si ricordò chiaramente di ogni cosa che le era accaduta, dalla chiusura dei cancelli sino al momento in cui si era messa a correre disperatamente per sfuggire all'ira delle fate. Ma come mai, domandava a se stessa, come mai si era rifugiata e fermata là dentro? Pian pianino si rizzò un po' di più, sorreggendo con le braccia alzate quello che credeva il coperchio della grande scatola e sollevando prima una gamba e poi l'altra, uscì fuori da un fianco e lasciò andare il coperchio, che ricadde. Poi, diritta, si voltò. Allora vide che il luogo dove aveva passata la notte non era una scatola, ma una deliziosa casina. E la vista di essa la rapì in tale estasi che non le fu più possibile di pensare a null'altro. «Oh, carina! Oh, carina! Oh, che amore di casina!» esclamò giungendo le mani. Forse il suono di una voce umana spaventò la piccola casa, o forse pure essa capì che il suo compito oramai era finito. Fatto sta che Mamie non aveva ancora terminato di dire che la casina cominciò a diventare sempre più piccola. Si impiccoliva così lentamente che Mamie, da principio, ci poteva appena credere, ma presto poté notare che essa non l'avrebbe contenuta più. Rimaneva sempre intera egualmente, ma seguitava di continuo a impiccolire, e il giardino impiccoliva nello stesso tempo esso pure, e la neve si insinuava sempre più a costo, avviluppando la casa e il giardino. Oramai la casina non era più grande della cuccia di un piccolo cane, oramai non era più grande di una scatola da bambola, ma sempre voi avreste potuto vedere il fumo del camino e la banderuola col galletto e il battente della porta e le rose dei muri, tutto insomma, al completo. Il lume della lucciola si andava indebolendo, ma esso pure era ancor lì. «Cara amore, no, non sparire!» supplicò Memi cadendo in ginocchio, perché la casina aveva ormai la grandezza di un rocchetto di filo, nonostante fosse sempre completa. Ma nel tempo che essa stendeva implorando le braccia, la neve sembrò restringersi sempre più intorno alla casina, finché si riunì. E dove la casina era stata, non fu più che una ininterrotta superficie di neve. Mamie batté i piedi indispettita e si fregò i pugni contro gli occhi, ma, mentre faceva questo, udì una vocina gentile che diceva «Non piangere, piccola creatura umana, non piangere!» E allora essa si voltò, togliendosi i pugni di sugli occhi, e vide un grazioso piccino tutto ignudo che la guardava con pensosa attenzione. E capì subito che doveva essere Peter Pan.